Pronto? Ci sei?
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Eccoti, eccoti. Allora, oggi hai un paio di argomenti di cui parlare, se non sbaglio. La Nigeria,
le elezioni in Senegal e le manifestazioni in Algeria.
Ok.
Che sono tutte e tre collegati, diciamo così, ai processi elettorali, perché in Africa ormai da tempo, fin dagli anni 90, dalla dottrina di Mitterrand, che, come dire, ha esteso il discorso parlamentarista anche all'Africa, si susseguono e ogni passaggio elettorale è sempre contestato, è sempre complicato. La Nigeria è andata al voto, la Nigeria è il paese più popoloso dell'Africa, sono quasi 200 milioni di abitanti, secondo le previsioni, insomma, cresceranno ulteriormente, ed è un paese che ha enormi ricchezze, soprattutto petrolifere, anche se naturalmente non distribuite. I proventi di queste ricchezze petrolifere, come avviene spesso nei paesi africani, vengono spolpate dalle elite corrotte. E in Nigeria queste elezioni sono elezioni che sono ormai dovute a un processo democratico dopo anni e anni di dittature militari imposte dagli interessi di multinazionali come la Shell, che era molto presente nell'area, ma non solamente la Shell, anche altre compagnie petrolifere, tra cui anche l'Eni. Diciamo che le elezioni di questa sono state rinviate di una settimana per problemi logistici, ma sono state delle elezioni piuttosto contrastate, anche perché ci sono state delle violenze elettorali che hanno provocato più di una cinquantina di morti, secondo quanto dice Situation Room, che è un'organizzazione di diritti civili nigeriana. E i due candidati, che erano, come dire, quelli che avevano la possibilità di ottenere dei risultati, erano da una parte Mohamed Buhari e dall'altro Atiku Abubakar, e sono due personaggi che lo stesso Wole Soyinka, che è lo scrittore che ha vinto il premio Nobel per la letteratura, ha detto esplicitamente due personaggi in cui non ci si può riconoscere, perché da una parte Buhari, che ha 76 anni, afferma di essere stato rieletto con il 56% dei voti, anche se poi l'opposizione contesta questa sua affermazione, è un personaggio legato a quel periodo della dittatura dei militari in Nigeria. Infatti è un vecchio generale che aveva governato il paese nel 1983 ed è accusato dall'opposizione di non essere mai stato in realtà un vero democratico. In Nigeria c'è una divisione etnica molto, molto forte, e c'è una sorta di tradizione di alternanza, e Buhari è un musulmano di origine Fulani e che si è ricandidato dopo le elezioni del 2015, e quindi è al suo secondo mandato. Il primo mandato lo ha trascorso molto spesso all'estero per lunghi periodi per motivi di salute, e si è fa accompagnare nel ticket presidenziale da un vicepresidente, Emilio Osinbajo, che invece è un Yoruba e cristiano. Quindi diciamo come se ci fosse una compensazione, addirittura il vicepresidente è un pastore di una chiesa, quindi è un binomio che in qualche maniera vorrebbe rappresentare l'unità del paese, anche se il suo rivale invece non è sicuramente migliore, come giustamente affermava Wole Soyinka. Ha 72 anni, appartiene al People Democratic Party, anche lui è un musulmano Fulani, però un imprenditore che si è arricchito attraverso le sue attività nel settore petrolifero, in attività che non sono sempre state molto chiare. Nell'89 Abubakar ha abbandonato il suo lavoro di impiegato statale e ha iniziato a occuparsi di politica, ed è stato vicepresidente della Nigeria fino al 2006, in due periodi, dal 99 al 2007, nei governi di Olusegun Obasanjo, che era stato il primo presidente eletto, anche lui ex ex militare, si è occupato Abubakar di privatizzazioni e chiaramente ha favorito, insomma, tutta una serie di relazioni tra uomini d'affari, funzionari pubblici, ha favorito quello che si definisce un vero e proprio capitalismo clientelare. Tutti e due i candidati dovrebbero affrontare i veri mali della Nigeria, che sono la corruzione, che sono la crisi economica, l'elevato tasso di disoccupazione giovanile, la povertà, la miseria di enormi fasce della popolazione, la situazione di instabilità nel nord a causa della presenza di Boko Haram, e dal punto di vista anche politico, qual è la posizione della Nigeria nell'ambito degli equilibri della regione. Diciamo che non sembrano entrambi essere in grado, insomma, di affrontare tutte queste problematiche, e adesso si stanno appunto confrontando, perché da una parte Buhari dice di aver accolto almeno il 56%, mentre invece l'opposizione di Abubakar afferma che questo non è vero e che ricorrerà alla Corte di Giustizia. In queste elezioni ci sono state un sacco di problematiche legate ai ritardi, ai rinvii, alla mancanza, alla chiusura dei seggi, che è stata anticipata, in alcune zone non si è riusciti a votare, insomma c'è tutta una serie di situazioni che perfino gli osservatori dell'Unione Europea hanno constatato, e che appunto hanno invitato i due candidati a seguire, come dire, un percorso, come loro definiscono, di giustizia. Diciamo che queste elezioni, insomma, non hanno, come al solito, risolto granché per quanto riguarda i problemi della Nigeria. E elezioni contestate sono state anche in Senegal, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, hanno votato il 24 febbraio e qui ancora non ci sono risultati, in realtà, perché non ci sono ancora risultati ufficiali. Il presidente Macky Sall afferma di essere stato eletto con un risultato che gli consente di non passare al secondo turno, mentre invece l'opposizione invece contesta. I sostenitori di Macky Sall sono già scesi in piazza gridando la loro vittoria, ma non è ancora assolutamente certo che ci sia stata questa vittoria a mani basse di Macky Sall, che peraltro aveva fatto un po' di tutto perché poi si presentasse alle elezioni, diciamo così, potendo vincere, in quanto i suoi maggiori oppositori, il figlio di Abdoulaye Wade, Karim, il vecchio presidente Abdoulaye Wade, e Khalifa Sall, che era il sindaco di Dakar, sono stati eliminati dalla competizione elettorale per motivi di giustizia, diciamo così. Khalifa Sall è finito in prigione, addirittura Wade in esilio. C'è Idrissa Seck, che è l'ex delfino di Wade, che si è presentato alle elezioni in alleanza con Khalifa Sall, che gli ha consentito così di fare, come dire, la campagna elettorale dal carcere, e Idrissa Seck afferma appunto di aver diritto al secondo turno, e adesso tutto è sospeso, sostanzialmente è tutto sospeso, e ancora non si sa se effettivamente si arriverà, come dire, a una definizione dei risultati elettorali in Senegal. Si stanno aspettando ancora i risultati ufficiali, che dovrebbero essere previsti per venerdì. Va detto che in Senegal adesso i passaggi di mano da un presidente all'altro sono sempre stati dei passaggi che si sono svolti in maniera assolutamente tranquilla e pacifica, anche se appunto questa volta c'è un vero e proprio rimescolamento dello scenario politico senegalese. Basti pensare che l'alleanza tra Khalifa Sall, che è un socialista, e Idrissa Seck, che invece è legato al PDS, che è il partito conservatore liberale di Wade, è un'alleanza, diciamo così, un po' anonima, perché la legge elettorale imposta da Macky Sall, che ha costretto, diciamo così, le forze politiche a riunirsi in coalizione, ha sparigliato completamente le carte. Pronto?
Ah, scusami, no, avevo tolto il mio audio, quindi continuavo a parlare da sola.
non ti sentivo più, pensavo che fosse caduta la
linea. No, noi ti sentiamo forte e okay. Chiaro, sei stato anche molto molto chiaro nella spiegazione, però l'unica cosa che poi di fatto viene fuori è che dal punto di vista politico-elettorale c'è una stagnazione, non si capisce ancora
sicuramente
come evolverà.
Quello che si vede è che poi queste elezioni, questi processi democratici alla fine di fatto non risolvono i veri problemi dei paesi, e soprattutto poi sono elezioni che vedono sempre una contestazione da parte degli sconfitti. Non c'è mai, come dire, un equilibrio, non c'è mai una parte terza. Le varie commissioni elettorali che stabiliscono poi chi ha vinto o chi ha perso non sono mai in realtà riconosciute da entrambi i contendenti, quindi c'è anche un assetto istituzionale che è ancora estremamente debole e che non porta a una certezza, diciamo così, dell'esito elettorale. E poi i candidati chiaramente non rappresentano in realtà la società civile, cioè non sono portatori di risoluzione nei confronti dei problemi reali dei cittadini. Addirittura in Senegal non sono riusciti neanche a fare un dibattito televisivo, tant'è che c'era stata appunto una richiesta sul web, un hashtag su un debat che richiedeva proprio un dibattito televisivo, e invece è stato l'ente che controlla la televisione lo ha proibito sostanzialmente. Quindi i cittadini senegalesi in pratica non hanno avuto neanche un confronto sulle posizioni dei singoli candidati riguardo ai problemi concreti, e si tratta semplicemente di un passaggio, come dire, di potere, ma questo nei processi democratici in atto in Africa è praticamente quasi sempre così, diciamo, in quasi tutti i percorsi fino adesso.
Certo.
E poi ti volevo parlare di altre elezioni, quelle algerine. Perché invece qua c'è stata una bella reazione da parte della cosiddetta società civile. Noi parliamo.
Sì, ci sono state diverse manifestazioni, se non sbaglio, contro la censura, tra l'altro.
Anche, sì, perché Bouteflika, che è il presidente algerino che governa dal 1999, che ha già 81 anni, malato, ha avuto un ictus, non si fa più vedere in giro, si è presentato per il quinto mandato consecutivo, e questa cosa, diciamo che si è fatto innervosire parecchio, soprattutto gli studenti. E la cosa è nata nell'università, perché in pratica c'è un'associazione ufficiale, diciamo così, degli studenti universitari che ha appoggiato la candidatura di Bouteflika, e sono 11 associazioni universitarie ufficiali. A questo punto gli universitari, gli studenti sono scesi in piazza dicendo non è il mio nome, cioè una parola d'ordine che ha contestato sostanzialmente l'ufficialità e il fatto che queste associazioni possano in qualche maniera rappresentare gli studenti. Quindi sono scesi in piazza, la polizia è intervenuta, ha chiuso i cancelli dell'università facendo rimanere dentro gli studenti, non ha bloccato le strade circostanti, non ha fatto entrare i giornalisti, ci sono stati lanci di lacrimogeni, e nonostante questo, insomma, gli insegnanti sono stati solidari con gli universitari, lanciando un appello ai loro colleghi a riunirsi agli studenti per manifestare. E gli studenti che poi, insomma, sventolavano le bandiere nazionali, non c'è stata una reazione da parte del governo se non lunedì, quando le autorità algerine hanno risposto non mettendo in discussione il fatto, l'ipotesi di candidatura di Bouteflika, ma hanno affermato che poi nelle urne si potrà decidere, insomma, le proprie scelte, rimandando alle elezioni. di fronte a questa contestazione c'è stata una censura da parte della stampa che è stata della televisione, che è stata denunciata dagli stessi giornalisti con una lettera aperta, e anche perché poi molti giornali, organi di informazione e anche alcuni membri del campo presidenziale hanno agitato lo spettro del cosiddetto decennio nero, cioè della guerra civile in Algeria dal 92 al 2002, guerra civile in Algeria che in qualche maniera Bouteflika è largamente accreditato di aver messo fine con il suo potere, ma in realtà non è stato esattamente così. E i problemi della gioventù algerina sono insomma molto, molto seri, le manifestazioni continuano e sono state indette anche da un movimento della società civile che si chiama Muwatana, che è un po' a cui appartengono diciamo insegnanti, intellettuali, giornalisti, avvocati, partiti di opposizione, e diciamo così un movimento cittadino forse un po' elitista, come dice qualche analista, ma che comunque è riuscito a mobilitare un certo numero di persone e anche a mobilitare gli strumenti della repressione, perché c'è stata una grande presenza della polizia nel centro di Algeri e una forte repressione. E quindi si vedrà un po', questa cosa poi ha influenzato, ha colpito anche la Tunisia, nel senso che ci sono tanti algerini in Tunisia e tanti tunisini che guardano all'Algeria con interesse, alle manifestazioni algerine con interesse, perché gli ricorda le manifestazioni che poi buttarono giù Ben Ali. Quindi insomma ci sta muovendo qualcosa in Algeria nell'ambito proprio della contestazione a questo potere che sembrava eterno di Bouteflika, e l'Algeria naturalmente è fondamentale negli equilibri medio orientali, soprattutto perché appunto gas e petrolio insomma non mancano.
E queste comunque future elezioni in Algeria quando ci saranno?
Tra un paio di mesi.
Da aprile forse?
Sì, ma sono scontate in realtà, cioè di fatto l'FLN, che è il Fronte di Liberazione Nazionale, che nel 1962, dopo una lunga guerra di liberazione, portò l'Algeria all'indipendenza, diciamo così, ha visto una trasformazione dei suoi quadri, dei suoi dirigenti, in un'elite che si è arricchita con i proventi del sfruttamento delle materie prime, tant'è che la corruzione di quelli dell'FLN uscì fuori con le elezioni che videro la vittoria del partito islamista, il colpo di Stato appoggiato dall'Occidente, e quindi la tragico decennio della guerra civile che ha visto veramente dei massacri inarrabili, fino appunto al ripristino della cosiddetta normalità. Però c'è stata una ferita profondissima all'interno della società civile algerina, e ancora una volta vengono agitati i fantasmi dell'islamismo ogni volta che ci sono manifestazioni di opposizione al potere di Bouteflika.